Buonasera e benvenuti carissimi amici di Visione TV al nostro consueto appuntamento della sera con il programma di approfondimento dietro il sipario. In Europa si torna a respirare un clima di violenza. Ieri è stato colpito il premier slovacco Fico, che è ancora ricoverato. La sua situazione è molto seria, lotta tra la vita e la morte, mentre si moltiplicano anche in Italia e altrove. Episodi che non lasciano ben sperare nel mantenimento, per il mantenimento di una pace sociale ora messa in discussione. Vi presento i miei ospiti, è tornato da noi il generale Marco Bertolini. Buonasera generale.
Buonasera, buonasera a tutti.
C'è con noi Michele Geraci, già sottosegretario di Stato.
Buonasera a tutti.
Sta per raggiungerci il giornalista Fulvio Scaglione, non so se si è già collegato o è in procinto di collegarsi, e poi arriverà anche lo scrittore David Colantoni. Nel frattempo, ecco, è arrivato Fulvio Scaglione. Ciao Fulvio, grazie per essere con noi.
Grazie a voi, buonasera. Date ritardo.
Ecco, alza un po' il volume che ti sentiamo poco, ma adesso sicuramente risolveremo. Il primo servizio di Lilli Goriup racconta la visita del presidente Putin in Cina.
Il presidente russo Vladimir Putin all'alba è atterrato a Pechino per incontrare l'omologo cinese Xi Jinping. Il tappeto rosso che l'ha accolto ha impresso il segno al prosieguo del cerimoniale con i massimi onori. Quella di Putin è infatti una visita di Stato, la più alta nella gerarchia diplomatica delle visite internazionali, e l'unità tra Pechino e Mosca è il messaggio che si è scelto di mandare al mondo per l'occasione. I due leader hanno fatto varie tappe, tra cui un concerto di gala dedicato al 75° anniversario dell'instaurazione delle reciproche relazioni diplomatiche, nonché all'inaugurazione del nuovo biennio della cultura russo-cinese. Hanno svolto colloqui con le rispettive delegazioni che hanno siglato 10 documenti congiunti. Uno di questi è stato firmato da Xi e Putin in persona. Si sa che è lungo più di 30 pagine, sancisce l'approfondimento delle relazioni di partenariato strategico e considera le relazioni russo-cinesi nel loro complesso. Xi e Putin hanno anche rilasciato una dichiarazione scritta congiunta. Mosca e Pechino continueranno a rafforzare fiducia e cooperazione nella sfera militare e ad espandere la scala delle esercitazioni congiunte e dell'addestramento militare. In conferenza stampa hanno poi toccato vari temi spendendo parole di reciproca amicizia. In un'ottica globale hanno auspicato una soluzione politica per la crisi ucraina e una soluzione a due stati per la Palestina. Si sono impegnati per equità e giustizia come scopo delle relazioni, condannando unilateralismo, egemonismo, confronto fra blocchi e politica di potenza che minacciano pace mondiale e sicurezza di tutti i paesi. Ma la sostanza è a porte chiuse. Dopo i vari incontri, infatti, Xi e Putin si sono ritirati nella residenza del governo per continuare la conversazione in modo informale. L'aiutante del Cremlino, Yuri Ushakov, ha definito questa parte della visita come la più importante, in quanto i due presidenti saranno da soli, faccia a faccia. Questa sera ci sarà inoltre una cena, anch'essa informale e a porte chiuse, nel formato 1+4 su ciascun lato. Per quanto riguarda Putin, sarà affiancato dal ministro degli esteri Sergei Lavrov, da quello della difesa Andrei Belousov, dal segretario del Consiglio di sicurezza Sergei Shoigu e dall'aiutante del Cremlino Yuri Ushakov.
Ecco, comincio proprio da Michele Geraci, che è un profondissimo conoscitore della Cina, e i giornali mainstream occidentali hanno passato l'ultimo anno a spiegare che in realtà i cinesi si stavano prendendo gioco di Putin, che lo consideravano un junior partner, che i veri affari vogliono farli con l'Europa e con l'America, e che i russi, insomma, sono destinati a non trovare ascolto a Pechino. Ecco, in realtà, diciamo, l'accoglienza non sembra in linea con le promesse del mainstream occidentale, che a dire il vero è esperto nel mentire in maniera compulsiva. Prego, Geraci.
Grazie, no, non solo esperto nel mentire, ma il mainstream occidentale è anche esperto a sbagliare previsioni e a fare errori. La relazione tra Russia e Cina È una relazione tra due grandi paesi che, anche se hanno dimensioni economiche diverse, vengono trattati con reciproco rispetto. Io penso che questi mainstream media occidentali cerchino di trovare una relazione master-slave, maestro-schiavo, perché sono abituati forse a come alcuni paesi occidentali hanno relazioni con altri paesi. Penso all'Italia, che è un po' la Cenerentola delle relazioni internazionali, sia all'interno dell'Unione Europea, sia all'interno dei paesi del G7. Quindi credo che questi giornalisti estrapolano questo concetto di sudditanza e lo applicano anche ad altri mondi dove invece questo concetto non esiste. Russia e Cina non sono paesi coloniali, sono due imperi. La differenza è importante perché l'impero si espande per territori geografici contigui. Le colonie, come quelle inglesi, invece spaziano a migliaia di chilometri lontano dalla madre patria, come è stato nel caso dell'India per l'Inghilterra e della Cina stessa, invasa pure dagli inglesi nel 1800. Quindi questi due grandi imperi, che quindi sì, sono grandi territori ma contigui geograficamente, hanno dimensioni economiche diverse, peso geopolitico diverso, ma si rispettano uno con gli altri. Io ricordo, e chiudo, quando sono venuti a Pechino leader di piccoli paesi africani, di cui credo questi giornalisti del mainstream italiano non sanno neanche forse dove sono stati trattati ugualmente con gli stessi onori di come se fosse venuto il presidente francese degli Stati Uniti o di altre grandi economie del mondo, proprio perché la Cina crede che la dominanza non debba essere messa sul piatto nelle relazioni diplomatiche, ma quello che loro professano è non una relazione di egemonia o di sudditanza, ma quella di win-win, cioè dove i partner cercano benefici condivisi. E questo è molto importante e credo che vada spiegato bene. Ringrazio a voi dell'ospitalità, perché questo concetto forse non è ben chiaro qui da noi in Italia.
Ecco, no, grazie per aver accettato il nostro invito. Purtroppo sta capitando sempre più spesso che YouTube provoca problemi alle nostre trasmissioni. Alcuni di voi in chat mi segnalano che ci sono delle difficoltà, ogni tanto il video si blocca, che bisogna uscire e rientrare. Ecco, noi non siamo complottisti, però insomma sempre a noi capitano un po' questi piccoli fastidi. Ecco, si vede che insomma non siamo molto fortunati, ecco, diciamo così. Generale Bertolini, gli americani hanno minacciato ripetutamente i cinesi, anche pubblicamente, insomma, li hanno trattati spesso in maniera molto ruvida, hanno detto fate attenzione a coltivare rapporti con Putin, altrimenti insomma le prenderete pure voi. Ecco, però i cinesi non sembrano essersi fatti molto impressionare da questa retorica degli Stati Uniti d'America. Ecco, la NATO fa meno paura oggi rispetto a ieri. Microfono.
Sì, mi sentite.
Ora perfettamente.
Effettivamente, questa visita di Putin in Cina ha un po' irritato, decisamente irritato, l'Occidente, in particolare gli Stati Uniti d'America. Però appunto, come lei osservava, la Cina non si fa impressionare. La Cina è un paese pragmatico. Io non sono un esperto di Cina, però da quello che vedo è un paese molto pragmatico, che pensa ai suoi interessi, ha un suo codice di onore, potremmo dire, quindi tiene fede a un'alleanza di fatto che si è consolidata soprattutto negli ultimi 2 anni, da quando la Russia ha dovuto spostare la gravitazione economica e politica dall'Europa verso l'Oriente, e la sta sfruttando anche a proprio uso e consumo, in maniera utilitaristica. Io credo che questa visita sia importante anche perché è la dimostrazione che non solo i diktat che arrivano dall'Occidente sono ignorati, ma anche quelli che arrivano ad esempio dal Tribunale internazionale. Non dobbiamo dimenticare che Putin è stato raggiunto da un mandato di cattura per crimini di guerra in Ucraina. Il fatto che possa muoversi, possa raggiungere un paese come la Cina è una dimostrazione che evidentemente di questo mandato la Cina non si interessa più di tanto. E poi, almeno senza entrare nel merito di quello che è stato discusso, certo si è ribadita la bontà per i russi del piano cinese che era già stato presentato a suo tempo per l'Ucraina, c'è da dire che da un punto di vista interno è anche significativo vedere che Putin era accompagnato sia da Budanov, quindi il nuovo ministro della difesa, che da Shoigu. Spesso si è discusso se Shoigu è stato semplicemente rimosso o è stato effettivamente promosso. Ecco, diciamo che ora abbiamo visto che ha trovato una sua collocazione e probabilmente continuerà a svolgere un ruolo anche se non direttamente connesso con la condotta delle operazioni. Sì, in sostanza il binomio Russia-Cina credo che esca consolidato da questa visita. È un binomio che non si limita a trattare le proprie relazioni interne, ma che appunto fa anche delle proposte politiche importanti che riguardano un po', direi, l'armonia globale, come il fatto di auspicare una soluzione politica per la vicenda per la guerra in Ucraina. È importante che ci sia un auspicio del genere. La Russia ha sempre cercato di non chiudere la porta a una soluzione politica, una soluzione negoziata. Sappiamo che questa gli è andata un po' di traverso perché è stata praticamente rifiutata dall'Occidente a partire da quando Boris Johnson ha fatto tornare indietro l'Ucraina su quello che si era concordato durante i negoziati in Turchia, e poi appunto ha detto anche la sua su un'altra crisi importante, che è quella che riguarda il Medio Oriente, e che appunto spesso si commette l'errore di considerare come separata da quella che si sta svolgendo in Ucraina. La crisi in Ucraina e la crisi in Medio Oriente sono collegate, se non altro per il fatto che i partecipanti alle due crisi sono gli stessi e si trovano sempre dalle parti opposte della barricata. Abbiamo sicuramente Russia e Stati Uniti in Ucraina che si confrontano per i motivi che sappiamo, la stessa cosa in un certo senso succede anche in Medio Oriente. E un allargamento in Medio Oriente potrebbe preludere a una situazione ancora più difficile in Ucraina, dove per ora, diciamo, le armi stanno dando ragione alla Russia. Quindi sì, ecco, questa è la sostanza, quella che posso vedere io da non esperto, diciamo, delle relazioni della situazione cinese. Si conferma un'alleanza che molti hanno cercato di sottovalutare, forse esprimendo un wishful thinking, vale a dire la speranza che effettivamente non fosse così come si temeva, invece effettivamente così. Cina e Russia sono legate, diciamo, da un'alleanza di fatto importante, che però non è l'unica che riguarda un po' lo scontro che è in atto. Un'altra che abbiamo visto in questi giorni è quella che si è andata consolidando fra India e Iran, anche questa ha fatto molto arrabbiare gli Stati Uniti. Fra India e Iran appunto si è concordato di realizzare un porto nel Golfo Persico, che dovrebbe essere il terminale di quella lunga ferrovia che da San Pietroburgo dovrebbe attraversare Russia, Azerbaijan e Iran, per poi arrivare al Golfo Persico e proseguire via nave verso l'India. È un collegamento strategico importantissimo che viene a soppiantare un po' quel collegamento economico, politico e commerciale che c'era fra l'est e l'ovest, fra la Russia e l'Europa, e questo chiaramente viene un po' a rompere quell'isolamento che la Russia temeva e che forse invece è negli interessi soprattutto statunitensi.
Grazie generale. A proposito di isolamento, Fulvio Scaglione, gli occidentali amavano raccontare una storia, cioè che i russi erano ormai dei parvenu, che erano impresentabili sul piano internazionale, che le sanzioni avrebbero strozzato l'economia di Mosca. Ecco, niente di tutto questo è accaduto, sembra semmai isolato l'Occidente dal resto del mondo. I russi coltivano rapporti solidissimi con i cinesi, con tutti i paesi BRICS, con molti paesi arabi. È stato accolto dal capo dell'Arabia Saudita Bin Salman tempo fa con tutti gli onori, Vladimir Putin. Insomma, sicuro che è isolata la Russia e non l'Occidente dal resto del mondo.
Diciamo che il mondo...
Ecco, non si sente molto male.
E ho messo
se puoi avvicinare al microfono.
Così è meglio?
Arriva la voce molto flebile. Prova a parlare, poi chiedo a casa se ci sentono. Ecco, prova, se no, se non dovesse sentirsi nulla te lo dico io.
Ok, no, dicevo, credo che più che essere isolato questo o quello, il mondo è tornato a dividersi praticamente in due blocchi, con la differenza che questi due blocchi, almeno il blocco diciamo antagonista all'Occidente, è più imprevedibile di quanto fosse quello sovietica. È più,
ecco, così va meglio, più ti avvicina al microfono meglio arriva la voce, prego.
Ok, è più fluido e quindi anche più difficile da controllare, e credo che da questo punto di vista la visita di un aspetto forse non abbastanza sottolineato della visita di Putin è proprio questo. Abbiamo detto che nella versione pessimista abbiamo regalato la Russia alla Cina, nella versione ottimista abbiamo spinto, allontanato, respinto la Russia verso est, però questo est, proprio nell'una e nell'altra versione, questo est è un est importante ed è un est dove succedono delle cose importanti. Un oriente dove succedono cose importanti, per esempio, e dove si sviluppano relazioni molto più complesse di quelle che noi pensiamo, perché in questa visita non c'è solo il fatto, come viene scritto da molti giornali, che Putin va a chiedere i microchip e le armi alla Cina per continuare la guerra. C'è per esempio il fatto che Cina e Russia condividono relazioni privilegiate con due paesi che in questo momento giocano un ruolo importante, che sono l'Iran e la Corea del Nord. In più, sia la Cina, la Russia soprattutto, che dall'inizio, che prima della guerra esportava in India percentuali risibili del suo petrolio e del petrolio comprato dall'India, adesso è arrivata al 40%. E la Cina ha una relazione con l'India che è stata molto lungo conflittuale, ma che negli ultimi tempi sta dando segnali di disgelo. E sia Russia, sia Cina, sia India sono nei paesi fondatori del BRICS, e il Fondo Monetario Internazionale ci dice con le sue stime che nel 2023 la quota del PIL mondiale attribuibile ai paesi BRICS sarà del 42, quasi 43%, e quella attribuibile al G7 sarà del 39%. Quindi c'è un sacco di trasformazione in corso, e ridurre la relazione tra Russia e Cina a una mera questione di ti vendo il gas e tu mi dai i microchip è veramente molto, molto, molto riduttivo. Aggiungo una cosa molto velocemente: chi pensa che la Cina stia in qualche modo soffocando la Russia compie, secondo me, un errore proprio di strategia, perché alla Cina la Russia serve così bella tonica, diciamo, no? per dirla in maniera, serve una Russia aggressiva, capace di confrontarsi con l'Occidente, molto forte sulle gambe, molto conscia di se stessa. Non serve una Russia, come dire, debole, impoverita, a cui si sarà nel frattempo succhiato il sangue. Quindi da questo punto di vista è meglio non farsi troppe illusioni.
Perché sul piano militare i russi stanno dimostrando di riuscire a colpire con grande perizia l'armamentario della NATO. La guerra non è contro l'Ucraina, la guerra è contro la NATO, e la Russia, insomma, non le sta prendendo, anzi, insomma, sta continuando ad avanzare. Vi invito a guardare il secondo servizio di Lilli Goriup, che torna sulla vicenda dell'agguato al presidente slovacco Fico, perché ci sono novità interessanti. Vai col secondo servizio.
ha superato la prima notte in ospedale. Il primo ministro slovacco Robert Fico, ferito ieri con diversi colpi di arma da fuoco da un uomo identificato come un cittadino slovacco 71enne, politicizzato in senso filo-europeista, di nome Juraj Cintula. Verso l'una di questa notte il vice premier di Bratislava, Tomas Taraba, ha reso noto che l'intervento in sala operatoria ha avuto successo e che Fico non è in condizioni critiche. Tuttavia, in seguito c'è stato un aggiornamento. Oggi pomeriggio, dopo una riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza e del governo slovacco, il ministro della Difesa, Robert Kalinak, ha dichiarato che le condizioni di Fico rimangono gravi, che i medici stanno facendo tutto il possibile per stabilizzarlo, che non si può ancora dire che la sua vita non sia più in pericolo e che le ferite sono molto gravi. La situazione appare in evoluzione. Nel frattempo è intervenuto il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo, Dmitry Medvedev, citato dal canale War Real Time. C'è forse da meravigliarsi se per la prima volta dopo decenni in Europa sia stato tentato l'omicidio di un politico che aveva preso una posizione ragionevole nei confronti della Russia, ha detto Medvedev. Robert Fico non è affatto filorusso, ma semplicemente pragmatico. Robert Fico, con cui comunico dal 2008, incarna quella parte dell'establishment europeo che non ha perso il contatto con la realtà e non vuole che i suoi cittadini si trasformino in grigia cenere radioattiva. E naturalmente è diventato il bersaglio, ha continuato Medvedev. Ci sono solo poche persone come il primo ministro slovacco in Europa e devono urgentemente prendersi cura della loro sicurezza.
Ecco, non vorrei che avesse ragione Medvedev, ecco, che i buoni occidentali abbiano puntato sull'omicidio politico in stile mafioso. D'altronde c'è una lunga storia in Occidente di omicidi politici eccellenti, però insomma gli omicidi fatti dai buoni indignano di meno, ecco, da Moro a Mattei, ma anche Kennedy, Martin Luther King, insomma la lista è lunga. Prima di tornare sulla questione del possibile utilizzo di metodi di mafia pura da parte dell'establishment globalista occidentale, voglio tornare con Michele Geragi a parlare del rapporto fra Cina e Russia. Diceva Scaglione una cosa molto interessante, diceva: ma i cinesi non hanno nessun interesse a soffocare i russi, anzi sul piano militare la Russia ha una storia, una forza, una credibilità, e oggi questa forza, questo coraggio, questa capacità di resistere di fronte alla violenza dell'Occidente la mette al servizio dell'ordine multipolare che è nell'interesse dei cinesi. Ecco, è un'analisi che condividi questa?
No, la condivido assolutamente. Dicevo prima, non c'è questo rapporto di sudditanza ed è anche un errore pensare che la Cina voglia schiacciare o che voglia indebolire la Russia, quindi attenzione, diffidate di chi dice che Putin adesso è diventato succube della Cina o che sia andato lì col piatto in mano a chiedere appunto i microchip. Questo è soltanto diciamo falso se si isola questo concetto. Il rapporto, ripeto, è molto molto paritario. La Cina vuole una Russia forte, c'è un'alleanza di primissimo livello tra Russia e Cina. In Cina nelle relazioni internazionali ci sono delle frasi ben specifiche che stabiliscono un po' qual è il grado di importanza della relazione tra la Cina e i vari paesi del mondo. E la Russia è al top, è al massimo livello, un partenariato strategico comprehensive, che significa che va a 370 gradi da quello economico, culturale, militare e tutto il resto. Quindi è al massimo livello, un gradino più sotto c'è, attenzione, quello con la Serbia, che Xi Jinping ha visitato proprio qualche giorno fa. Quindi non c'è assolutamente questo desiderio né interesse da parte della Cina. La Cina vuole un Eurasia, un continente eurasiatico solido. Mi fa piacere che prima si è ricordato dei rapporti anche con l'India. La Cina non vuole neanche schiacciare l'India, vuole un'India prospera. La Cina ha bisogno anche dal punto di vista di realpolitik, di realismo, di avere un'Asia prospera economicamente, perché è il nuovo mercato dove la Cina esporterà i propri prodotti, ben conscia che il mercato occidentale, quello statunitense, si potrebbero chiudere potremmo noi fare questa ulteriore sanzione, tra l'altro che colpirebbe più noi che i cinesi, perché appunto i cinesi si stanno preparando a trovare nuovi mercati. Se noi ci dovessimo chiudere in noi stessi, la Cina ovviamente perderebbe il mercato europeo, ma ne troverebbe altri nei 6 miliardi e 400 milioni di abitanti tra Asia e Africa. Quindi, e poi queste relazioni vanno a livelli vari, c'era la Shanghai Cooperation Organization, la SCO, poi ci sono i BRICS che adesso sono 10, c'è la Via della Seta che sono 150 paesi, quindi ci sono vari organizzazioni e livelli di cooperazione che vanno da quello militare a quello economico a quello culturale, proprio perché questi paesi hanno capito che le merci viaggiano, ma devono anche favorire lo scambio dei popoli e la conoscenza reciproca, perché quando c'è conoscenza reciproca si abbassa il livello di rischio, perché la conoscenza fa capire, quindi si è più propensi a fare affari, non è più un mostro, uno sconosciuto, l'ignoto, che ovviamente crea delle ansietà nelle industrie che fanno affari. Con l'apertura adesso ci sono viaggi molto più frequenti. Se io sono appena rientrato dalla Cina, noi non abbiamo dato i visti ai turisti russi, che quindi invece di andare da noi in Sardegna, in Sicilia, in Calabria, in Romagna a spendere, vanno in Cina, vanno in Thailandia, vanno in questo Global South, in questo studio globale, che non solo offre dei servizi, comparabili se non superiori a quelli dei prezzi europei, ma sono ben accolti, quindi c'è un segno anche di amicizia tra i popoli, e ovviamente questo favorisce poi, a traino di questo flusso turistico, anche il flusso dei viaggi di affari, gli investimenti, e i due paesi entreranno sempre più in una cooperazione, come dicevo prima, win-win, proficua per entrambi. E poi c'è quel secondo, elemento, che è lo sviluppo in comune che Cina e Russia stanno facendo in Africa, dove noi ovviamente, purtroppo, parlando solo della fuffa del cosiddetto piano Meloni, che si è ridotto in un nulla, anzi criticato dagli stessi africani. Ricordate, Meloni al Senato disse per la prima volta: l'Italia vuole fare un progetto di sviluppo in Africa non paternalistico ma di cooperazione, e lì al Senato a Roma, sul primo banco dove si siedono i nostri ministri, il presidente dell'Unione Africana Fachi disse a Meloni: sì, ok, però potevate anche avvisarci prima. Quindi praticamente è un piano che vive solo nella mente del nostro presidente del Consiglio. La Cina no. La Cina, io ho parlato con membri di governo di vari stati africani, loro apprezzano l'approccio cinese, che non impone queste condizioni paternalistiche, non impone condizioni di riforme economiche, sociali. La Cina non fa ingerenze negli affari interni di altri paesi, quindi loro favoriscono attraverso gli investimenti questo processo di sviluppo socio-economico, ma non diranno mai al governo dell'Etiopia: devi fare queste riforme, non diranno mai al governo del Congo o del Niger, adesso vediamo che i francesi sono andati via, di cosa devono fare. Loro dicono: noi facciamo un business, facciamo degli investimenti, ovviamente la Cina non è Babbo Natale, lo fa perché ha interesse, come dicevo prima, a sviluppare un mercato solido, prospero, alternativo a quello loro interno, e lo trovano in questi 6 miliardi di persone in questi due continenti, da cui noi molto stupidamente ci stiamo disassociando, credendo nell'illusione di non aver compreso questo processo di trasformazione da un mondo unipolare a traino egemone americano a questo necessario sviluppo di un mondo multipolare, dove gli attori non saranno uno più forte dell'altro e sicuramente non dominante. E noi questo ancora non lo abbiamo capito. Ieri ero in Parlamento, alla Camera, ho parlato con vari parlamentari. Questi concetti veramente basilari sfuggono a molti dei nostri rappresentanti di governo e in Parlamento. Non vedono, non vogliono, forse non riescono neanche ad assorbire questi grandi cambiamenti, perché in pochi anni la situazione qui sta cambiando sotto i nostri occhi e noi ci ritroveremo col famoso, ahimè, cerino in mano, a meno che non facciamo subito delle scelte, a cominciare dalle elezioni subito del prossimo giugno alle europee, da cui dobbiamo dare un segnale alla popolazione italiana di svegliarsi e di comunicare. E ringrazio voi che date questo spazio a questi temi, perché siete tra i pochissimi, forse gli unici, perché forse sono gli italiani che anche devono cominciare a capire, e se gli italiani capiscono potrebbero fare più pressione sui loro rappresentanti, che altrimenti né capiscono né forse vogliono capirlo.
Esatto, ecco, io sposo in pieno queste analisi. Bisogna poi trasformare la capacità culturale, la crescita di una consapevolezza collettiva, in forza politica, altrimenti rimane sterile accademia. Ecco, generale, evidentemente il metodo dell'alternanza delle blandizie e minacce, che è tipico delle società occidentali, funziona fin tanto che c'è qualcuno che si fa impressionare. Ecco, quando poi insomma questi metodi funzionano meno, evidentemente i problemi arrivano. Rispetto al metodo dell'omicidio politico come soluzione per risolvere evidentemente questioni che non si riescono a risolvere in altro modo, ecco, lei ha idea del perché emergano queste situazioni, insomma, questi presunti folli, sempre contro i disallineati? Ecco, è raro che magari un pazzo si scateni contro un uomo dell'establishment profondo, invece spesso insomma si concentrano contro personaggi invisi all'establishment prevalente. Magari è casualità, non c'è dietro nessun complotto, però mi domando, non è possibile costruire una rete di intelligence sovranazionale che prevenga, certo, le leggi internazionali, il rispetto del diritto, tutte cose belle, però poi di fronte a qualcuno che spara e che ha la capacità di insabbiare le inchieste, forse non sarebbe il caso di provare a creare una forza uguale e contraria, insomma, che faccia capire che non è il caso di utilizzare certi metodi? Ecco, secondo lei è possibile nel mondo attuale immaginare una rete di protezione nei confronti di chi difende la libertà, la democrazia e la civiltà di fronte ad atti che rimangono sempre impuniti? Ecco, ancora non sappiamo chi ha ucciso Kennedy o Falcone e Borsellino. Prego.
Appunto, io credo abbia già in parte risposto lei con questa affermazione finale. Appunto, ci sono omicidi eccellenti dei quali ancora non si conoscono gli autori. Quello dell'assassinio politico è un metodo che è sempre stato utilizzato, non c'è ombra di dubbio. Ora, trarre delle conclusioni nei confronti di quello che è successo al premier slovacco è un po' difficile. Le versioni sono contrastanti. Addirittura, leggevo oggi che c'era chi affermava che l'attentatore fosse filo russo, invece abbiamo sentito dal servizio di adesso che invece è un filo occidentale, quindi diciamo è difficile.
Ucraina, generale, ecco, oggi ci diceva Lilin che ha anche sposato con una ucraina filo Zelensky.
Appunto, sì, ma infatti, credo sia difficile. Gli omicidi eccellenti sono anche l'omicidio del generale Soleimani in Iraq, ricordiamo, non soltanto quelli che si discostano dal mainstream, diciamo, in Occidente, rischiano. È un sistema. Sicuramente, diciamo, il premier slovacco era un po' una pietra di inciampo nella marcia, diciamo, dell'Occidente contro la Russia. Inizialmente c'era soltanto Orban che osava alzare il ditino, poi si è aggiunto anche lui. Pare che anche il premier della Repubblica Ceca stia cominciando a cambiare opinione. Sappiamo che l'Austria nei confronti di questo confronto ha un atteggiamento molto più prudente di quello che viene invece dimostrato da altri. Certo, un omicidio del genere, se non fosse opera di un singolo terrorista o di un singolo pazzo, di un singolo fanatico, ma fosse manovrato da qualcuno, potrebbe essere un modo per intimidire quell'opposizione che c'è nell'Occidente nei confronti della continuazione di una guerra che avrebbe potuto fermarsi 2 anni fa con un po' di buona volontà da parte di tutti. Però questo, ripeto, per adesso è ancora un po' difficile da trarre delle conclusioni. Io spero che quello che ha detto lei che coloro che si oppongono a questa visione debbano cominciare a pensare a proteggere se stessi non sia necessario, non sia necessario. Però effettivamente teniamo conto che l'intimidazione funziona sempre, con il prendere posizioni difformi da quella che è un po' la narrativa obbligatoria corrente.
Un po' di deterrenza ogni tanto, no? Prevenire è meglio che
sì,
curare.
No, per quello, ecco, lei quello che diceva è se è possibile realizzare degli strumenti internazionali comuni, ma per realizzare degli strumenti internazionali comuni, un'intelligence comune, oppure si parla spesso per quel che riguarda la parte militare, un esercito comune europeo. Ci devono essere delle premesse di carattere culturale, di carattere politico, che non ci sono. Ci devono essere degli interessi comuni, che non ci sono. Evidentemente gli interessi della Slovacchia rispetto al resto dell'Unione Europea o della NATO non erano comuni, non sono comuni probabilmente neanche gli interessi nostri rispetto a quelli dell'Estonia, tanto per citare un paese che è schierato molto, molto radicalmente contro la Russia. L'Europa è una realtà fatta da nazionalità diverse, lingue diverse. Questo è un po' il nostro valore aggiunto, però è anche quella caratteristica che ci impedisce di avere una visione comune. Quei pochi tratti culturali che potevamo mettere alla base di una identità europea li abbiamo voluti eliminare, a partire dall'identità religiosa, no? le radici cristiane, tanto per intenderci. Quindi da questo a pensare che si possono avere degli strumenti di lotta al terrorismo o degli strumenti militari comuni, io credo che ce ne passi. Anzi, per quel che riguarda questi ultimi, gli strumenti militari, io sono da militare, anche se non più in servizio, fermamente contrario, perché io ritengo che lo strumento militare, non essendo finalizzato a operare per la legge o per la giustizia, ma semplicemente per gli interessi nazionali, sia soprattutto uno strumento di sovranità. Nel momento in cui viene ceduto a un'altra sovranità, quindi vorrebbe dire rinunciare a quel briciolo di sovranità che ancora rimane nelle nostre disponibilità, per cederlo a chi? All'Europa. E l'Europa appunto è quella che ci ha cacciato in questo bel pasticcio con questa guerra suicida, perché sta operando contro i nostri interessi. No, io credo che ci siano, certo, ogni paese deve avere delle strutture indipendenti per tutelare i propri interessi, questi sono i militari e sono le organizzazioni intelligence. È chiaro che poi fra organizzazioni intelligence, così come fra gli eserciti, ci sono dei rapporti, degli scambi importanti, ma non c'è ombra di dubbio che, a parte gli scambi che ci devono essere, ognuno deve rimanere in capo al proprio governo, al proprio Stato, alla propria realtà nazionale.
Sì, grazie generale. Nel frattempo ci ha raggiunto Davide Colantoni. Io, prima di dare la parola a te, Davide, vado da Fulvio Scaglioni, perché ci deve lasciare. Voglio però lasciargli la possibilità di fare un ulteriore intervento. Magari riusciremo noi a lanciare poi una sorta di sovrinter, ecco, un'unità fra tutti i sovranisti internazionali, ecco, in grado, come dire, anche di capire eventuali pericoli e magari riuscire a sminarli prima che il pericolo si materializzi. Fulvio, qual è la tua opinione rispetto all'attentato a Fizzo?
È onestamente difficile dire qualcosa di fondato allo stato attuale dei fatti, anche perché al di là delle questioni correlate alla politica internazionale, la Slovacchia è un paese che ha dei problemi interni che ridere, di criminalità ordinaria, di corruzione. Lo stesso Fizzo in passato era stato coinvolto in una serie di inchieste della magistratura, in seguito alle quali aveva dovuto lasciare il posto da primo ministro. Credo che si debba aspettare un attimo prima di trarre delle conclusioni, Certo, la figura di questo attentatore, per quello che si è visto, sembra quella del pazzo isolato, però è anche vero che i pazzi isolati possono anche essere eterodiretti, quindi onestamente io penso sia meglio aspettare ancora un pochino.
La politica in Italia e in Europa, cioè pensi che da questo momento quelli che parlano di pace possono finire nel mirino, diciamo, di esagitati? Hai questa sensazione?
Io spero di no, e devo dire la verità che ho anche la sensazione di no, perché certo questo è un fatto molto drammatico, ma diciamo che è più facile silenziarli in altro modo, quelli che parlano di pace, no? Semplicemente escludendoli dai circuiti della comunicazione, eccetera, eccetera, eccetera. Sappiamo bene come funziona, no? E funziona così un po' sotto tutti i punti di vista: se dici una cosa minimamente eterodossa rispetto a un certo fronte, sei putiniano; se la dici rispetto a un altro, sei antisemita. Abbiamo visto anche nelle proteste degli studenti americani nei campus, che saranno radicali, saranno esagerate, saranno mal indirizzate, tutto quello che si vuole, ma il discorso che è subito stato fatto dal sindaco di New York e da un sacco di altri cosiddetti intellettuali e esponenti in qualche modo dell'establishment americano si tratta di agenti provocatori, agenti venuti dall'esterno. Insomma, la morale è sempre quella. Ma ripeto, per tornare all'inizio, un po' quello che si dice, che dicevamo che si dice per le relazioni Russia e Cina, la versione è sempre un po' autoconsolatoria, no? Io spero che da qualche parte in Occidente, che ne so, la CIA, insomma qualcuno, ci sia ancora qualcuno da qualche parte che riesce ad analizzare questi problemi in maniera razionale, lucida, badando ai fatti e alle cose concrete, e non cercando sempre di costruire una narrazione per cui noi vinciamo comunque, perché sono 2 anni e mezzo che vinciamo in Ucraina, ma i risultati sono quelli che sono. Io vi lascio, chiedo molto scusa a tutti.
Grazie, grazie. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a tutti, buona serata.
Bene, ecco, nel frattempo il Corriere rilancia queste parole del presidente Mattarella, che interviene su Gaza e dice: denunciare ogni violazione dei diritti umani, con un genocidio in corso da oramai, diciamo, più di 6 mesi. Comunque, insomma, è una dichiarazione, è un passo, diciamo, magari non velocissimo, però è un passo nella direzione giusta. David, grazie per esserti collegato. David, microfono. David? Non so dove è finito David Colantoni, forse non ci sentiva. Torno allora da Michele Geraci. Facciamo un ultimo giro di interventi e poi ci salutiamo. Ecco, secondo te verrà fuori un comunicato congiunto tra
Francesco, Cina? Sono qui.
No, per un attimo ti ho visto che te l'hai alzato. Eri andato via.
Sono andato
via,
a mettere a posto il modem perché
per un attimo
linea.
Temevo che fossi in polemica, ma ho detto perché ancora non ho detto niente. No, ho detto che è la guerra preventiva busciana, no? Sembrava una cosa strana. David, mi offri una tua versione rispetto a quello che è capitato al presidente slovacco Fico e alla dichiarazione di Medvedev? Tu sei in Russia adesso o sei in Italia?
No, io sono in Italia da un paio di settimane, perché sono andato a presentare il mio libro alla Fiera del Libro di Torino, quello quando l'Ucraina invase l'Iraq.
Medvedev ha dichiarato che tutti quelli che lavorano per la pace in Europa sono di fatto nel mirino di questa mafia filonato. Ecco, ti sembra una sparata o un avvertimento serio?
No, non mi sembra una sparata. Io prima, mentre parlavi con sia con Fulvio Scaglione che con il generale, pensavo a questa cosa. E pensavo a un paradigma che è stato teorizzato da Agamben in Homo Sacer. Cioè, quando Agamben dice che praticamente a un certo punto nella legge romana, quando si decretava l'Homo Sacer, chi era l'Homo Sacer? Era l'uomo che il potere statuale indicava come uccidibile da chiunque. non era il potere che si preoccupava di ucciderlo, il potere semplicemente si preoccupava, spiega Agamben, di indicare che quel particolare personaggio era uccidibile da chiunque senza che ciò avrebbe comportato delle conseguenze per la sua uccisione. Chi ha letto Homo Sacer, questo importantissimo testo di Agamben degli anni 90, sa perfettamente, insomma, a cosa mi riferisco. Quindi penso che sia questo il contesto, cioè sia il contesto di una circoscrizione, diciamo, politica fatta dal potere, che delimita che persone che facciano determinate cose da questo momento in poi sono uccidibili da chi che sia. Non c'è bisogno di incaricare un agente dormiente o quant'altro, perché ci sarà sicuramente chi, diciamo, verrà captato da questo tipo di emissione del potere che determina che quell'uomo è homo sacer, cioè sacrificabile, uccidibile, che sicuramente qualcuno a un certo punto si muoverà per farlo. Ecco perché i pazzi, diciamo, sono fisiologici a questo tipo di indicazione del potere, no? È come un po', è un po' come l'elettronica, chi ha un po' di fondamenti di elettronica, cioè se si crea un campo di induzione, se si crea un campo di forze e poi si butta della limatura di ferro su questo campo di forze, quella limatura di ferro si disporrà lungo quelle linee di forza. Questa, uscendo fuori di metafora, nelle indicazioni, diciamo, del potere egemonico di identificare le persone che cercano di lottare per non coinvolgere l'Europa, diciamo, nella grande macchina bellica, vengono appunto indicate come homo sacer, e sicuramente arriverà un momento in cui tutta una serie di pressioni sociali, frustrazioni e quant'altro determineranno che qualcuno poi agirà. Questo è successo con Kennedy, con i due Kennedy, e continuerà a succedere sempre, ogni volta che il potere comincerà a tambur battente a indicare quella persona come nemica del collettivo conformato al potere. Quindi in questo senso penso che assolutamente una situazione come questa sia pericolosissima, perché poi nel momento in cui è avvenuta questa cosa, non a caso noi abbiamo avuto nello stesso arco di tempo, abbiamo avuto da una parte i colpi contro Fico, e qui in Italia abbiamo avuto un pestaggio non da poco di Chef Rubio, è stato pestato a sangue, un omone alto 1,90 m, un ex regista.
Sì, insomma,
regista,
piena,
no?
Solidarietà a Chef Rubio, che ha subito un, ecco, attacco violentissimo. Dire, e anche questo è un segnale molto grave. Ecco.
Diciamo che sono assolutamente affini le due cose, no? E succedono in uno stesso momento, vuol dire in uno stesso clima, in uno stesso campo di forze. Mi spiego?
Da ora in avanti, chi non riga dritto con le buone, ecco, non bastano più le pallottole di carta, ecco, forse da ora in avanti servono strumenti un pochino più convincenti, però fate attenzione, perché quando si evocano certe forze bisogna poi saperle guidare, perché se si spreca la lampada esce un genietto, poi non è detto che si riesce a mettere dentro facilmente, e chi gioca con forze che non domina spesso si fa divorare tra atroci dolori. Va bene, chiusa, che dicevi, Davide?
No, dico, infatti il grande Tacito, proprio quello che dici tu, lui aveva espresso una formula, aveva abbastanza potere da ordinare i crimini, ma non ne aveva sufficienza da poterli impedire, quindi ecco, il mostro che scappa.
Mi pare che non siamo più negli anni 70, il mondo è cambiato, tante persone magari non sono più disposte a subire violenza facendo finta di non capire, insomma forse farebbero meglio tutti a riflettere prima di pensare di tirare fuori dalla borsa arnesi che hanno funzionato decenni fa e che magari oggi non funzionerebbero, no, questa è una mia impressione. Chiudiamo questa puntata, vado da Gerace e poi lascio le conclusioni al generale Bertolini, un'ultima battuta a Davide Colantoni. C'è un deputato russo, Geragi, che si chiama Seremet, che sostiene che dietro l'attacco a Fizzo ci siano i servizi segreti del regime di Zelensky, e quindi l'avevano un po' anticipato, no? Se l'Europa finirà di sostenere l'Ucraina, comincerete a pagare le conseguenze nel vostro territorio. Giorni fa Xi Jinping è andato in Francia, è andato in Serbia, è andato in Ungheria. Ecco, non credo che li abbia scelti a caso questi paesi. Sia Vucic che Orbán sono, sull'attenti dopo l'attentato a Fizzo, perché c'è chi ritiene che l'attentato a Fizzo sia un segnale, un messaggio anche per Vucic e Orbán, per ragioni differenti. Secondo te i cinesi hanno fatto un lavoro di persuasione nei confronti di Macron, che è sembrato più mansueto, insomma, dopo l'arrivo di Xi Jinping? Cioè, gli ha cantato la ninna nanna cinese, lo ha cullato un pochino, è diventato meno isterico dopo che è ripartito il presidente della Cina. Ecco, secondo te lo ha un po' rabbonito?
Ma rabbonire Macron per Xi Jinping è molto facile, perché con i problemi che ha, faccio uno dei tanti esempi, con i problemi che ha Boeing con i suoi aerei, la Cina acquista Airbus, che sono fatti a Toulouse in parte e anche in Cina grazie a degli investimenti francesi in Cina. La Francia vende un miliardo di euro di vini verso la Francia, c'ha una catena di hotel, i Sofitel, c'ha la Air France che vola direttamente ed ha investimenti importanti. Quindi per Xi Jinping convincere, ma si diceva che Macron avrebbe dovuto convincere Xi Jinping a convincere Putin a ritirarsi dall'Ucraina, una follia, perché ovviamente Putin vede questa come una guerra esistenziale per la Federazione Russa, quindi non c'è nessuno che può convincere Putin a ritirarsi, e questo pian piano purtroppo lo stanno capendo tutti. Invece quello che è successo è proprio che Xi Jinping non ha convinto, ma ha ricordato a Macron che l'economia francese, così come la nostra, quello che cerco io di fare con Meloni, Tajani ed altri, un po' meno ricettivi ai fatti di come lo è Macron, che per la sua irruenza comunque è pratico, Xi Jinping ha ricordato a Macron che l'economia della Francia dipende dalla prosperità della Cina e da quanto la Cina acquista dei beni fatti in Francia, e anche attenzione appunto agli investimenti di quelle che sono le ditte francesi in Cina. E similmente questo è un monito che Xi Jinping ha voluto anche dare alle aziende americane e a quelle tedesche che hanno grandi investimenti in Cina, la Tesla, la Apple, grandi mercati, la Audi, la Volkswagen, la BSF. Quindi attenzione, quello che Xi Jinping ha detto a Macron è: guarda che voi potete per motivi interni alzare i toni contro di noi, per motivi elettorali, e questo noi lo capiamo e loro lo capiscono, ma attenzione che sarebbero le vostre aziende, quelle francesi, quelle tedesche, americane, che verrebbero colpite. Non a caso Tim Cook, Elon Musk vanno in Cina da soli, non si portano dietro Biden o Blinken, perché per loro la presenza di questi leader, e neanche la BSF o la Siemens si porta dietro il ministro degli esteri Annalena Baerbock, che sono presenze radioattive per le aziende americane e per le aziende tedesche. Vanno da soli e si siedono e vengono ricevuti al tavolo da Xi Jinping. Quindi attenzione, lancio questa, possiamo dire, congettura teorica. La lotta qui non è solo tra Europa, Occidente e Cina, ma è tra le, diciamo, i governi dei paesi occidentali contro le proprie aziende, e loro, le aziende, lo capiscono e cercano di tenere i rapporti diretti a livello governativo. Quindi si arriva a una relazione B2G, business to government, per le, diciamo, aziende che possono. Le nostre, che sono 4 milioni di microimprese, ovviamente questo non possono farlo, perché non vengono ricevute, non abbiamo la massa critica, ed era anche per questo che noi abbiamo fatto la via della seta, per dare questo aiuto suppletivo a queste piccole nostre medie imprese, che non sono come la Airbus, come la Siemens, hanno bisogno di questa copertura e di aiuto del governo, copertura che Meloni ha voluto togliere e quindi praticamente facendo un danno alle nostre aziende che si vedono tolte questo tappeto, e ovviamente adesso hanno più paura a fare affari con questo mondo difficilissimo, competitivo, certe volte anche sleale della Cina e dell'Asia, e Meloni ha fatto un favore a chi? Alle grandi multinazionali europee, francesi, tedeschi, americani, che ovviamente se ne fregano che noi non facciamo business con la Cina, e loro, come dicevo, vanno e fanno affari. Quindi è come se Meloni avesse fatto ha fatto un disservizio a noi e favorito le multinazionali straniere.
Generale, chiudiamo questa puntata con un aggiornamento sulla questione ucraina. Ecco, i russi stanno sfondando a Kharkov, hanno aperto un nuovo fronte da nord, e c'è chi dice che lo stiano facendo solo per alleggerire la tensione nelle zone del Donbass, ma altri ritengono invece che i russi stiano proprio decidendo di chiudere la partita, cioè marciare verso Kiev e provare a dare il colpo finale al regime di Zelensky. Ecco, sul piano militare, secondo lei, quale delle due ipotesi è più verosimile? Ecco, microfono.
Sì, diciamo che adesso è ancora presto per trarre delle conclusioni, siamo a una settimana circa dall'inizio di questo nuovo, fronte. C'è da dire che Budanov, il capo dell'intelligence ucraina, teme che si possa aprire un ulteriore fronte, diciamo, in corrispondenza di Sumy, quindi ancora più a nord-ovest. Potrebbe essere questo un prodromico a una penetrazione che potrebbe addirittura minacciare Kiev, non Kiev in quanto città, che sarebbe difficile da conquistare, così come d'altronde Kharkov. Non credo che ci sia l'intenzione di fare una nuova Stalingrado a Kharkov o a Kiev, però sostanzialmente potrebbe essere un nuovo fronte col quale avere a che fare. Ora come ora la penetrazione è relativamente poco profonda, si è sviluppata in quella che era la zona grigia, una zona non particolarmente presidiata o comunque presidiata da forze territoriali, però è stata sufficiente già per detrarre delle riserve da altri fronti e soprattutto da Chavzhivyar e da Okheretino, quindi quella zona a nord-ovest di Avdivka, dove si stanno sviluppando invece delle penetrazioni abbastanza importanti. Questo da un punto di vista, puramente tattico. È chiaro che è da tempo che anche Kiev, Zelensky, Budanov, come dicevo, parlano di una possibile offensiva russa che da nord-est punti verso sud-ovest, quindi punti, però bisogna vedere se questa ammissione di debolezza, adesso è cambiata la narrativa ucraina, prima diciamo spargeva certezze sulla propria tenuta, adesso invece esattamente il contrario, ma sempre la stessa finalità, sempre per spingere l'Occidente a fare qualcosa. Occidente che ha investito moltissimo in questa guerra, che di fronte alla possibilità di perdere, di una sconfitta, è chiaro che cercherà di fare di tutto per evitarlo. Quindi, ripeto, secondo me è ancora presto per dire se si tratta di un'offensiva vera e propria o se è soltanto finalizzata a detrarre riserve, che non ci sono più perché l'Ucraina non ha più riserve, e quindi consentire maggiori penetrazioni nel Donbass. Una cosa è certa, lungo tutto il fronte i russi sono da molto tempo ormai all'offensiva, senza grandi guadagni territoriali, perché c'è da dire anche questo, è una campagna estremamente lenta, ma è una campagna che rispetto alla guerra tradizionale che ci si aspettava, si sviluppa non mediante la manovra, ma mediante l'eliminazione delle forze avversarie. Non ci sono grosse penetrazioni di forze corazzate, vediamo anche dai filmati che si vedono magari singoli carri che partono, vanno all'attacco con magari uno o due mezzi di supporto, ma grandi battaglie corazzate non ci sono, grandi penetrazioni non ci sono. Sono però operazioni nelle quali il tasso di attrito fra le forze è particolarmente forte e penalizza soprattutto gli ucraini. E credo che questo sia particolarmente pericoloso appunto per gli ucraini, perché da un punto di vista politico diventa sempre più difficilmente sostenibile uno sforzo che è inviso alla popolazione, che non ne può più di mobilitazione, i soldati vengono mobilitati con le buone o con le cattive un po' in tutto il paese, e che vede che non c'è la possibilità di arrivare a una fine, a un dopoguerra. È una guerra questa che va avanti da due anni di guerra a questa intensità, è una cosa notevole, è una guerra significativa. Ecco, di fronte alla prospettiva che continua ad andare avanti, io penso che la società ucraina possa subire un contraccolpo, anche per il fatto che appunto Zelensky, come sappiamo, non essendosi tenute le elezioni, non ha più quella base di legittimazione che gli sarebbe derivata da una riconferma elettorale. Lui ha pensato bene di far fuori Zaluzny a suo tempo, mandandolo a Londra. Cosa farà Zaluzny a Londra non lo so. Io penso che, essendo a Londra, non l'ha mandato a Roma, l'ha mandato a Londra. Potrebbe essere un governo in esilio predisposto, nel caso succeda qualcosa in Ucraina che ribalta la situazione, e vedremo un po' quello che succede. Io credo appunto che se ci sarà una conclusione di questa guerra, non sarà tanto perché si arriverà a una trattativa che l'Occidente non vuole. Giustamente prima è stato osservato da Michele Geraci che quella della Russia è una guerra esistenziale. La Russia non può perdere la guerra in Ucraina, non può perdere l'Ucraina, non può perdere l'accesso al Mar Nero, non può perdere l'accesso all'Europa, ma stessa cosa vale anche per l'Occidente, inteso come almeno quell'Occidente estremo anglosassone che ha investito molto in questa guerra, avendo cercato di cogliere l'occasione per tagliare fuori definitivamente la Russia dall'Europa, schiacciandola in Asia, non prevedendo che invece si sarebbe realizzata questa saldatura con la Cina che probabilmente otterrà i risultati opposti a quelli che speravano.
David Colantoni, per chiudere, la Russia punta ad una resa senza condizioni dell'Ucraina? Microfono.
Ma sicuramente la Russia punta all'ottenimento della propria sicurezza strategica, come ha detto il generale Bertolini, quindi non è tanto una questione di una resa incondizionata quanto una resa incondizionata dell'Occidente piuttosto che dell'Ucraina. Cioè, quindi è una resa incondizionata di quell'atteggiamento diciamo occidentale che continua a battere il chiodo sulla sconfitta strategica della Russia. Questo è il problema. Quindi la Russia, finché non molla questo cane occidentale, diciamo, non molla quest'osso, non si comincia a trattare una sicurezza condivisa. La Russia vuole una sicurezza mondiale condivisa, vuole il riconoscimento del suo status di superpotenza, un pari degli americani, e vuole appunto un riconoscimento di una sicurezza condivisa. La Russia voleva essere completamente integrata nell'Occidente, avrebbe fatto volentieri a meno di andare a finire nelle mani della Cina, ha fatto di tutto per sposare l'Occidente, per essere per essere assimilata dall'Occidente. Putin, nell'intervista a Tucker Carlson, ha detto una frase molto significativa, ricordando quando Yeltsin andò dal presidente americano Clinton, Putin ha detto: vi ricordate quando Yeltsin ha detto: adesso noi siamo borghesi come voi, non c'è più il comunismo, fateci entrare, no? Ecco. E Tucker Carlson gli ha detto: e secondo te perché, nonostante questo, non è finita questa guerra fredda, no? Ecco, questo è il discorso. Quindi la Russia vuole semplicemente, diciamo, a questo punto Ovviamente la Russia ha capito perfettamente che soltanto facendo una saldatura con la Cina può resistere a questo Occidente, e quindi sta facendo, è uscito un lungo articolo, insomma, se si legge la stampa russa oggi c'è tutta un incensamento dell'incontro fra Xi Jinping e Putin sull'amicizia, sull'armonia, sulle cose. La Russia è costretta perché sa che senza la Cina non reggerebbe all'urto. Poi voglio dire una cosa, il generale ha detto una cosa importantissima, ha detto che appunto la Russia non sta facendo una guerra di penetrazione, non ci sono grosse battaglie e quant'altro, ma questo è evidente perché? Perché la Russia sta tenendo le sue forze convenzionali e strategiche pronte in caso di un incidente serio e dovesse veramente combattere con la NATO e non con l'Ucraina, allora ti vedresti 3.000 carri armati tutti buttati insieme in avanti, capito? È tutto fermo in Russia, l'aviazione russa è tutta ferma, è tutta a terra, stanno usando soltanto una pressione di, appunto come ha detto il generale Bertolini, a pressione negativa, cioè stanno facendo praticamente risucchiare le risorse ucraine contando sull'usura politica che ciò comporterà non tanto dell'Ucraina ma dell'Occidente. Questo è nella logica. Quindi la situazione è questa. Speriamo che finisca l'atteggiamento occidentale che vuole la sconfitta strategica della Russia, perché questa roba qui porterà a un gravissimo finale. Porterebbe a un gravissimo finale.
Bene, c'era chi diceva meglio una fine spaventosa che uno spavento senza fine, questione di gusti. Saluto e ringrazio tutti i miei ospiti, a partire da Michele Geraci.
Grazie a voi per l'invito, ciao, buona giornata.
Generale Marco Bertolini.
Grazie per l'invito e grazie a voi, molto interessante quello che avete detto.
Sempre un piacere averla con noi. Grazie a Davide Colantoni.
Grazie di avermi fatto stare con degli ospiti così illustri, grazie.
Tu sai che noi siamo una piccola oasi, no, di pensiero libero in un mondo conformato e pavido, ce lo diciamo da solo, quindi mettiamo da soli balsamo sulle ferite. Va bene, cari amici di Visione TV, grazie per averci seguito anche questa sera, un'altra puntata che ha riscosso un grande successo di pubblico. Come sapete, Visione TV è libera perché la nostra libertà dipende dalla vostra generosità. Non abbiamo finanziatori esterni, non abbiamo pubblicità, viviamo solo delle libere donazioni di quelli che ci guardano e vogliono continuare a dare forza al nostro progetto editoriale e culturale. Potete aiutarci come sempre donando i numeri che la regia mandò in sovraimpressione oppure abbonandovi sul nostro sito visionetv.it. Noi in ogni caso continueremo a donare a tutti gratuitamente il nostro lavoro. Per quelli che volessero invece acquistare l'ultimo numero di Visione, eccolo qua, ve lo segnalo, un numero molto importante che ritorna sulla questione della vicenda pandemica, lo potete acquistare sul nostro sito visioneeditore.it. Vi consiglio di abbonarvi per abbattere i costi di spedizione. L'8 e il 9 giugno si terranno delle importantissime elezioni europee, come sapete Democrazia Sovrana Popolare è presente nella circoscrizione centro, mi rivolgo quindi in particolare ai cittadini che votano alle regioni Marche, Toscana, Lazio e Umbria. Un voto per Democrazia Sovrana e Popolare, un voto per la libertà e un voto per la dignità del nostro paese, un voto per la sovranità del nostro paese, un voto contro i rigurgiti bellicisti di un'oligarchia impazzita e un voto che tiene insieme un'idea di coraggio nel mentre il paese sprofonda proprio perché è dominato da persone pavide senza spina dorsale. Grazie ancora a tutti voi, una buona serata.